Allora, pare che noi siamo nel cinquantenario, di internet. Io mi sono perso la mia cosa, la mia lezione. E, come vi dicevo oggi nell'altro corso, un attimo che lo riapro perché quando è così e si perde non c'è niente da fare. Ok, quindi come vi dicevo ho creato questo articolo, mi farebbe piacere che voi lo guardaste perché io sto ragionando sul seguito. Questo articolo si ferma, dove l'ho bloccato? Ah, ecco, si ferma con la creazione dei primi siti web, il fatto che ciascuno dei miei studenti faceva i siti web, va avanti con Google, va avanti con l'iTunes Store, va avanti con i blog e quindi anche implicitamente su tutto il sistema che noi usiamo nel laboratorio. Come dire, in fondo un poco alcuni pezzi di questo articolo a me sono venuti in mente, sia per la ragione che vi dicevo ieri, sia perché noi abbiamo fatto la lezione, in questa lezione, no? Abbiamo ricostruito per somme linee alcuni dei punti della creazione del CAD, no, la creazione di internet, e quindi ho pensato di seguirne però dal punto di vista personale, quindi potete anche leggere come se fosse un approfondimento che io ho fatto alla lezione. È molto difficile trovare una strada che sia a metà personale, a metà oggettiva, no? Riuscire a seguire questo crinale. Hanno accettato, quindi parrebbe che ci siamo riusciti. Mi sono scordato di caricare la lezione, ma io l'ho fatta in realtà. Ok, un momento che la cerchiamo. Eccola qua. Ok. Quindi questa è la settima. Tutta l'idea è che non mi sembra che eccolo qua. Qua l'intervallo non gliela carico, non ricordatemi. Ok. Allora siamo entrati in un nuovo ciclo. Siamo entrati nel ciclo che noi chiamiamo il mondo della... Eccolo qua, siamo normale, ecco. Abbiamo finito con il World Wide Web, voi state dimestichizzandovi con il web, tra poco leggete nuove sostanze e lo inserirete il vostro commento, e quindi questo vostro web comincia a vivere, magari trasferite qualcos'altro, ma comunque sostanzialmente abbiamo finito il primo ciclo e ci affrontiamo il secondo ciclo, che noi chiamiamo il mondo dei pixel, materialità e immaterialità, hardware e schermi, la digitalizzazione delle immagini, il mondo raster. Anche questo ciclo terminerà con una piccola un piccolo lavoro, una piccola sperimentazione, e soprattutto tra breve presenteremo alla fine di questo ciclo presenteremo a un livello intermedio il vostro sito, come sta crescendo. Quindi entriamo in un mondo adesso più pertinente rispetto al computer. Vogliamo arrivare al mondo dei raster, però noi vogliamo arrivare al mondo dei raster, al mondo del bitmap, che è una componente importante del mondo dei computer, un poco anche facendo l'evoluzione in qualche maniera del computer, e che è un'occasione all'interno di questa lezione per tracciare un percorso evolutivo all'interno del quale noi siamo e ci collochiamo. Come vedrete, un punto proprio di contatto di questa evoluzione è proprio che noi siamo ormai in un mondo raster, in un mondo digitalizzato, in un mondo in cui il bit governa un primo livello della questione. Quindi entriamo dentro questa lezione. Allora, innanzitutto, un'idea che a un certo punto era abbastanza interessante e che ci può servire come un poco cartina di tornasole è pensare che cosa in qualche maniera era già presente, in qualche maniera era già presente come scena nativa, cioè come parte di una quotidianità, come un fatto assolutamente scontato, ai vari tempi. Questo era il gioco che io facevo, cioè pensavo che era molto interessante in qualche maniera riflettere nei primi anni di vita. Tu cosa già avevi? Cosa già quindi faceva parte di una sorta di paesaggio nativo a cui praticamente tu non hai neanche notato l'arrivo? C'è sempre stato e per te fa parte quasi come se fosse natura. E quindi io riflettevo ai tempi di Garibaldi. Ai tempi di Garibaldi c'era già il telegrafo. In realtà non sono per niente sicuro, se devo dire la verità. Credo che ai tempi di Garibaldi dovremmo dire la macchina a vapore, perché credo che il telegrafo sia più vicino agli anni 40, anni del secolo. Puoi guardare. Credo che sarebbe giusto dire la macchina a vapore. Ai tempi di Terragni, comunque, sicuramente esisteva già il cinema. Lui è nato nel 1904, non ha mai visto l'arrivo del cinema. Ai tempi di Majorana, del fisico Majorana, la radio. Ai tempi di Steve Jobs, mio coetaneo, peraltro, la televisione. Ai tempi di Bill Gates, il computer. Ai tempi di FedEx, internet. Ai tempi di Leone, che cosa. Che cosa sta per arrivare? Che cosa crea, in qualche maniera una scena nativa? Questo era qualcosa. Leone sarebbe il figlio di.
1793.
Ah, ecco,
Quindi
quindi ci
non
potremmo
so se era
essere.
diffuso, però era un clima.
Comunque, è stato inventato già, allora poteva essere plausibile questo ragionamento. Allora, questa è l'occasione per fare un discorso su una cosa a cui noi teniamo abbastanza. Mi date la lista delle cose? E cioè, questa lezione si basa su una bibliografia specifica. Ora, secondo me è molto importante. Quando ci si muove in qualunque operazione pubblica che io sto facendo, un'operazione pubblica che può essere la pubblicazione di un articolo, la pubblicazione di un sito web, la pubblicazione di un blog, la pubblicazione di un HTML, sempre un atto pubblico, sia se sia su mezzi tradizionali, sia se sia su sistemi elettronici, il principio che possiamo chiamare in maniera diversa, possiamo chiamare il principio della tracciabilità delle fonti, e cioè quali sono le tue fonti per dire una determinata affermazione. La tracciabilità delle fonti è un momento molto significativo quando si pubblica, e bisogna essere il più possibile certi di poter rendere disponibile al lettore la tracciabilità delle fonti, cioè da cosa deriva un dato, un'informazione o un giudizio critico, quando questo giudizio critico è un giudizio critico o una metafora particolarmente significativa, no? Se io dico se piove a catinelle, no? Non è che c'ho bisogno di tracciare chi ha detto per primo che piove a catinelle, giusto? Ma se la metafora è una metafora di una certa ricchezza, in qualche maniera io la devo, è giusto che io la debba citare, oppure se non la voglio citare la trasformo, no? Ne trovo un'altra. E quindi questo è un discorso di tracciabilità, si vede questo problema dal punto di vista della cosiddetta tracciabilità delle fonti, si può chiamare. Dall'altro punto di vista, io preferisco pensare più che a questo concetto, al concetto della professionalità dello scrivere, e dipende, per me è trasversale, non conta se è un blog o se è un libro, è lo stesso concetto. Che cosa vuol dire la professionalità? Vuol dire che le mie fonti in qualche maniera sono accreditate, gli do un credito a queste fonti da cui io sono pervenuto, o alcuni fatti informativi, o alcuni fatti logici, o alcuni fatti anche di ispirazione. Perché questo? Perché io la chiamo all'interno della professionalità? Perché io credo che attraverso, e credo che questo sia un valore della pubblicazione, compresa quella del web, io credo che attraverso la resa esplicita di queste fonti, di queste provenienze, diciamo, delle mie conoscenze, io posso creare relazioni, relazioni costruttive. Se invece non c'è questa, diciamo, questa tracciabilità, io in realtà, invece di costruire un legame, in realtà lo distruggo. Invece di avere la possibilità di costruire una relazione, in realtà io la distruggo. Facciamo un esempio. Allora, esempio. Gaetano ha scritto una dissertazione che tra poco, più in là nel corso, vedremo. Nella dissertazione, ovviamente, facendo capo a, diciamo, un settore di dottorato di ricerca, c'è un'estrema attenzione per questa tracciabilità delle fonti, giusto? D'accordo. A mia volta arrivo io, immaginate, uno di voi prende una qualunque giudizio o un'informazione pregnante, eccetera, dalla sua tesi e non do nessuna attribuzione, non do nessuna, non cito la fonte. Facendo questa operazione, in realtà io distruggo il legame con Gaetano, perché nell'attimo che Gaetano si rende conto che Asia ha fatto questa operazione, che cosa ne può pensare lui di Asia? Male, giusto? Invece, al contrario, se Asia ha correttamente citato la fonte, è più facile costruire domani una relazione, e cioè che lui ti dia un altro suggerimento, che lui ti mandi da una parte, che ti faccia leggere una cosa, capite? Quindi il problema non è, secondo me, inquadrabile in una categoria astrattamente morale, cioè è bene o è male. No, secondo me il concetto fondamentale, come sempre, i concetti ultimativi di valore etico sono concetti di tipo utilitaristico, in realtà, però utilitaristico completo, non utilitaristico, diciamo, col braccino corto, sono una vera concetto di utilità, no? Quindi il professionismo della cosa vuol dire lavorare per una crescita organica, in questo senso è utile al vostro lavoro essere corretti nelle fonti, aspettandoti ovviamente a tua volta che lo stesso atteggiamento avvenga, d'accordo? cosa che può o non può avvenire, ma questo è un altro paio di maniche. Ognuno di noi tende a comportarsi, deve tendere a comportarsi su un insieme di comportamenti che sono comportamenti positivi, progressivi e propulsivi. Questo è il senso. Quanti miliardi di informazioni io metto in linea? Incredibili. Ci sarà e c'è una quota parte che usa questo materiale assolutamente in maniera scorretta, una quota parte anche abbastanza notevole. Ciò non di meno io credo che sia questa la maniera giusta di porsi. Quindi io mi batto e cerco di educare all'interno di un uso corretto, non so se mi spiego, ma non è un uso corretto rispetto a un'astratta categoria morale, è un uso corretto rispetto a una idea di crescita, di possibile crescita, di possibili relazioni, no? E questo il concetto. Tutto questo ragionamento cade in una formulazione che vi insegno molto rapidamente ed è, diciamo, molto rapida. È bene avere alla fine della propria paper o alla fine del proprio testo dei sistemi, questa è resa molto più semplice, ma in realtà col sistema scientifico è più o meno la stessa cosa, un insieme di volumi che vengono prima siglati e poi descritti per intero. È una sorta di bibliografia orientata, o non soltanto orientata, ma siglata. Quindi in questo caso, per esempio, io qua ho usato il volume di Stan Garten che si chiama Bit by Bit, di cui questo è l'editore, questa è la data e questo è il luogo. Io chiamo tutto questo pacchetto Augarten 84, Augarten è il cognome, 84 è la data, d'accordo? E faccio la stessa cosa con gli altri e faccio con una leggera modifica, perché quando è su una rivista, io metto la rivista, il nome della rivista, il nome dell'articolo tra virgolette e la rivista sempre in corsivo. Ma diciamo, ci sono vari stili, adesso non è importanza questo. Si può fare la stessa identica cosa con un sito web, no? Lui ha citato ha fatto un commento sensato, Ariano 584, e poi c'è l'indirizzo effettivo del sito web. Perché mi servono queste sigle abbreviate? Emanuele Lumaga. Perché le faccio? Perché vi dico non soltanto, diciamo, una cosa che è una bibliografia, ma con la sigla abbreviata. Perché la chiave è la sigla abbreviata? Secondo te, è un'ipotesi, lo sto insegnando, quindi può essere che non lo sappia. Sto ipotizzando che tu lo sappia.
Non so, penso perché magari, oltre al riferimento al testo, fai riferimento
al lavoro. No, c'è una ragione specifica. Jessica, secondo te perché?
Eh?
In che senso? No. Emanuele, però già detto. Stefano?
Forse è
no. Asia? Lidia? Esattamente, il concetto è questo. Durante il testo tu vuoi citare, vuoi rimandare alla cosa che ha detto lui. Allora lo metti tra virgolette la cosa che ha detto lui e poi scrivi semplicemente Ariano 85 o Jung 88 senza doverti scrivere tutta la pappardella. Mi spiego? Segni solo la sigla. Quindi segni, a secondo dei casi, Augarten 84, Jung 88, quello che è. Perché alla fine tu hai questa nota bibliografica che tu sai che Jung 88 vuol dire tutto quel libro. Quindi durante il testo, è una maniera rapida, perché tu durante il testo vuoi mettere una cosa virgolettata, metti questo, oppure vuoi dire come dice tal dei tali, dici come dice Ariano 2019, E Ariano 2019 lo vedi nella parte finale, capito qual è il sistema? Questo è il sistema con cui funzionano le paper scientifiche. Questo è semplificato, ma più o meno è questo il sistema. D'accordo? Questo ti consente di avere una cosa interessante, cioè durante il testo dare due indicazioni fondamentali, più o meno qual è l'anno da cui deriva questa cosa, perché dico Sant'Agostino 525, no? Oppure Ariano 2019, no? Interessante, no? Quindi dici soltanto questa cosa. L'altra cosa, a maggior ragione, è che se in un testo si suppone che tu dici Augarten 84, pagina 34, o pagina 88, cioè da qual è la pagina in cui deriva quell'esatta citazione. Ok? E questo è messo nel testo quando mi serve. Ora, non è che a ogni angolo di strada io posso fare, diciamo, una citazione, perché al limite ogni parola c'ha la sua etimologia, non dovrei fare niente a questo punto, no? Perché a questo punto, ok, deriva dal latino, puntus, puntus, cioè, capito, non posso neanche parlare. Però le cose fondamentali e i contributi anche che tu ritieni fondamentali e che tu vuoi citare, vanno citati in maniera congrua. Perché così puoi creare relazioni, invece di distruggerle le crei. Capito? E questo è il meccanismo. Se io adesso mi metto in rete e mi metto a scrivere dei pezzi dei miei testi, sai quanti ne trovo? A decine. E sono decine di persone, il 50% non citano correttamente. Lo so perché sono stato alle tesi di dottorato. E quindi è capitata la sfortuna di avere interi pezzi copiati e io ero lì davanti al commissario, capito? Quindi è una prassi. Quindi almeno noi cerchiamo di imparare questa, diciamo, regola di crescita. Ok. Per fare questo noi creiamo una struttura del tutto particolare del nostro corso, che si chiama il Tribunale del Plagio. Il Tribunale del Plagio è fatto da due di voi più me, anzi, due di voi più Gaetano De Francesco, e che cosa fa, che adesso decidiamo, che fa il Tribunale del Plagio? Il Tribunale del Plagio segnala, cioè tutti i membri del corso segnalano al Tribunale del Plagio quando appare, in maniera diciamo ovviamente personale, quando appare una cosa che proprio non si può vedere, cioè proprio una cosa che sembra palesemente scopiazzata, senza essere citata, senza avere nessuna fonte, senza niente. Voi pensate che sia uno scherzo, invece è una cosa che capita, e quindi noi cerchiamo di calmierarla. Quindi, come facciamo? Noi abbiamo il Tribunale del Plagio, cioè abbiamo due membri più Gaetano De Francesco, e chiunque di voi può segnalare al Tribunale del Plagio un caso, e il Tribunale del Plagio decide se è scorretta, non è scorretta, è accettabile, non è accettabile. Non è che la persona viene bruciata, intendiamoci, però viene segnalato il caso, ci capita quasi ogni anno qualche caso, e quindi ha una funzione educativa in questo senso, il Tribunale del Plagio. Ci sono volontari per questa carica? Del tutto gratuita. Io propongo Damiano Piccioni, mi sembra molto adatto. Ce lo vedete? No, per essere nel tribunale, no, non bruciare le persone. Tu sei interpellato, ti mandano un'immagine, dico, non ti pare che questa sia veramente una cosa troppo scopiazzata? Tu devi avere un giudizio, dare un giudizio orientativo, che sì, mi pare sì, mi pare no, insieme agli altri però. Ecco perché siete in tre. Devi avere qualcosa, è chiaro che chi ti manda la norma e chi, pensiamo un'immagine, no? In questo corso noi lavoreremo su delle immagini, no? Faremo questo famoso autoritratto, no? Ci sono dei casi che questo autoritratto è, come dire, scandalosamente copiato da qualcos'altro, e veramente a quel punto noi tutti diciamo: oh, ma guarda che bello questo autoritratto, è una meraviglia, e tutti siamo entusiasti di questo autoritratto. Poi scopriamo che te credo che è così bello, l'ha copiato, giusto? Allora, noi vogliamo evitare che questo, o minimizzare che questo accada. E il Tribunale del Plagio è, diciamo, l'istituzione interna al corso che in qualche maniera esprime un giudizio su questo caso.
Va bene.
Va bene, allora. Chi vuole essere con Damiano Piccione nel Tribunale del Plagio? Vorremmo una ragazza, se possibile. Volontari? Jessica, va bene? Jessica, poi gli vieni dopo. Ok. Jessica e Gaetano. Ok. Non vi preoccupate, non è niente di... Ecco, no, poi ci sono vari casi che sono successi anche abbastanza gravi, per cui questa cosa nasce alla fine di cose varie. Complesse, va bene, allora detto volentierissimo.
Quando devo fare la citazione, è solo se prendo proprio un pezzo e lo faccio qualche cosa, o anche se un'opinione.
Questo è un poco discrezionale, no? È un poco discrezionale. In qualche caso io posso pensare che una metafora, d'accordo, significativa che mi ha fatto uno e che a me è molto servita, io posso avere due ipotesi: o non citarla perché la considero una metafora, se no faccio una figura meschina, perché se lui l'ha letta e conosce la metafora e legge te, si mette su di te una croce sopra, è giusto? No, perché dice Amberi, au, mi stai a fregare, ma io lo so che questo l'ha detto X. Hai un'altra ipotesi: cambiare un poco questa idea e modificandola in maniera che non sia immediatamente attribuibile a quella, ma una tua elaborazione. O hai una terza ipotesi: citarla, e così ti togli citarla in quanto tale, no? Quindi questo riguarda il campo delle opinioni o delle immagini, qualcosa di questo genere. Il campo del testo invece è diretto, è chiaro che quello è virgolettato ed è citato. Oppure può anche avvenire che questo testo tu non ti vada di virgolettarlo per varie ragioni, e allora in questo caso lo allitteri, cioè lo cambi, ne cambi un poco la struttura, però in questo caso vale come la metafora. Varrebbe la pena dire confronta quest'autore, in questo caso usi la formula CFR, confronta quest'autore, l'hai un po' modificato. Un po' va con grano salis, è chiaro che da parte che tu hai copiato con copia e incolla, è chiaro che va virgolettata e citata, su quello non c'è piove proprio. Assolutamente, certo, la bibliografia non è detto che abbia delle citazioni contenute nel libro, si considerano libri utili, questo è il caso specifico di questo. Originariamente questa lezione si basava, aveva usato degli elementi di questi sei libri. In realtà, come vedete, nessuno è citato direttamente, però anche per giocare questo gioco della bibliografia, eccetera, io li ho voluti, ricordare, perché fanno parte del mio patrimonio. Ok, allora, partiamo con questo. Prego, volentieri. Sì.
Per esempio, facendo la consegna per la motivazione,
sì.
Ho preso una foto dell'archivio.
Sì, io credo che se la foto, io con la foto, cioè una cosa è che tu la prendi in quanto immagine e puoi trattare un'immagine e farla tua. Un'altra cosa è che tu prendi una foto dell'articolo, direi è meno significativo. Se la foto è una foto di particolare significatività, la citi, se no non fa niente, insomma.
Dico la mia?
Sì.
Secondo me dipende, nel senso che tu non citi, se prendi una foto devi citare l'autore della foto, ok? Quindi se la foto è fatta proprio da Antonino Saggio, tu dovresti citare Antonino Saggio, no? Se invece prendi una foto di un'altra cosa che sta in un articolo, ma l'autore non è l'autore dell'articolo, non citi l'autore dell'articolo, quello lo metterai in bibliografia. Non so se mi sono spiegato.
Insomma, con la foto, per capirci, una cosa è che la foto ha una forte qualità di immagine. Se ha una forte qualità di immagine e quindi tu ci costruisci un mondo su quella foto, no? Allora sarebbe giusto citare la fonte, no? Oppure se la foto è oggetto di una serie di trasformazioni significative, ti servono a fare il tuo autoritratto, ti servono a fare un'altra cosa. Se è una foto come provenienza, io sarei un pochettino più leggero, cioè se non ha questa particolare significatività, cioè tu puoi parlare dell'articolo dei Big, fare un esempio, no? Nel web. Una cosa è che tu prendi delle parti descrittive o di contenutistiche di quel determinato articolo e le citi. Un'altra cosa è che della foto te vai a prendere il fotografo, la cosa, quella foto non ha particolare significatività e quindi non gli darei tutto questo peso, sennò pure loro non, capito? Non escono più e si fanno, capito, una cosa eccessiva. Io andrei sulle cose importanti, no? Le cose importanti sono queste, quindi se una foto ha un forte valore di immagine, assolutamente sì. Se è un fatto documentario, diciamo, in questo momento no, anche se nel mondo della pubblicistica in realtà ti tendono a rompere molto le scatole su questa cosa e quindi vogliono avere la fonte, addirittura vogliono avere la liberatoria, eccetera. Ma lasciamo stare, andiamo al sodo, d'accordo? E il sodo per noi è capire che ci si muove in un mondo in cui è importante costruire relazioni. Le relazioni si costruiscono con la serietà e con la professionalità, ok? Detto tutto questo, facciamo un lungo percorso oggi, però divertente, io penso interessante, su questo mondo del calcolo e su questo mondo del computer. Allora, innanzitutto noi chiamiamo, a me interessa costruire una sorta di circolarità, no? È come se questo mondo, che è il mondo del calcolo, il mondo del computer, eccetera, in qualche maniera, da certi punti di vista, si muove con una serie di spirali successive, in cui alcune cose ritornano, stranamente ritornano, bizzarramente ritornano. La prima questione è questa, che è chiaro che il mondo del calcolo ha a che vedere con una cosa abbastanza diretta, e cioè a vedere con la mano. È un'estensione della mano il calcolo, no? Tanto è vero che, diciamo, noi umani, no? Da piccolini, vi ricordate? 1, 2, 3, quando le nostre parenti piccole riescono ad arrivare a 3, ci sembra già un enorme risultato, no? E poi andranno avanti a 4, a 5, a 6. Quindi questa idea della mano è una delle caratteristiche umane, questa possibilità, diciamo, di contare attraverso la sua articolazione. Non so se le scimmie lo fanno, anche se hanno una cosa del genere, sarebbe interessante da capire, non credo. Comunque, qual è la prima circolarità? La prima circolarità molto interessante è che noi siamo in un mondo digitale, cioè del digit. È come dire che questa antica origine, o questa origine della specie, che in qualche maniera conta attraverso le dita, si ritrovi addirittura nella dicitura, no? Digitale, rivoluzione digitale, eccetera. Cosa che, come vi ho spiegato, io non amo e non uso, però in questo contesto è interessante, no? Questo mondo del contare attraverso la mano parte dai primi strumenti che, come sapete, i primi strumenti sono strumenti che sono l'abaco sostanzialmente, o quello che all'inizio, forse alcuni di voi avevano, noi bambini degli anni 60 ci veniva regalato, non so per quale strana ragione, però io c'avevo un pallottoliere. In realtà nessuno mi aveva insegnato ad usarlo, il pallottoliere, però c'era questo sistema ad abaco. Ed è, diciamo, come sapete, l'abaco che sfrutta questa propensione anche di come è fatto il nostro corpo, e quindi riesci a organizzare il calcolo così, è uno strumento sofisticato del brutto. Cioè loro con l'abaco ci sono andati avanti fino all'altro ieri. E, tra l'altro, un po' come è capitato, vi ricordate la foto del supermercato, pesate le mele differenti perché sono... A me una volta è successo questa cosa e purtroppo non ho osato fare la foto, però mi credete sulla cosa. Sono andato a un ristorante cinese e c'era la padrona del ristorante cinese che non faceva i calcoli con la cosa, ma lo faceva con l'abaco, ma questo tipo 2 anni fa. Purtroppo non gli ho fatto la foto, quindi non potete credermi, per dire quanto questo strumento è uno strumento comunque importante e funzionale, diciamo fino all'altro ieri. Questo mondo del tattile, una volta il mondo del digit era un mondo che noi pensavamo essere confinato al contare, poi del digit della tastiera eccetera, ma ormai è diventato parte del paesaggio nativo per le nuove generazioni. Pensano che il touch ci sia sempre stato, invece noi ci ricordiamo benissimo quando è arrivato il touch, non so, anche voi vi ricordate, no? Vi ricordate che prima esisteva un mondo non touch? Ve lo ricordate? Avete una vaga memoria, no? E è arrivato come uso come uso diffuso nel 2006-2007, no? Quando il primo telefonino è stato impostato così. In realtà è molto interessante il mondo del digit, era già stato completamente intuito da Nicolas Negroponte, che è il direttore è stato per moltissimi anni il direttore dell'MIT Lab. E c'è una conferenza, che è una conferenza molto interessante, che la metto qui da qualche parte, in cui Steve Jobs presenta il sistema al mouse nel 1984, quando il mouse era, diciamo, un fatto sostanzialmente rivoluzionario, e Negroponte diceva sì, vabbè, il mouse, qua siamo già alla possibilità di fare il tattile. Ovviamente lui pensava il tattile a livello grande, a livello di lavagna, a livello di cosa. La grande intuizione che è venuta solo 20 anni e rotti dopo è in realtà portare il tattile a livello del piccolo, no? E quindi i telefonini, cioè, la nuova generazione è completamente abituata a questa idea tattile. Questo però per dirvi che cosa? Per dirvi questa sorta di interessante circolarità che in qualche maniera è legata al calcolo, no? È come un'estensione del nostro digit, delle nostre dita, che organizza e motiva il calcolo. È come se noi abbiamo costruita dentro di noi, attraverso la mano, questo fatto di riuscire a calcolare. E quindi è un giro che arriva fino ai computer tattili di oggi. Le cose stanno sostanzialmente ferme per secoli nel mondo del calcolo, che avviene o per via appunto di abaco o per via, e lì c'era un'immagine, di tipo geometrico. Cioè l'idea che il calcolo, questo non ve l'avevo parlato, però è interessante questa immagine, è l'idea che gli antichi calcolavano per via geometrica, non calcolavano per via numerica, no? I numeri arabi sono arrivati molto dopo, precedentemente gli uomini che facevano non calcolavano, ma calcolavano via geometrica, no? Quindi avevano dei sistemi geometrici per arrivare a dei risultati, e questo spiega tutta una serie di parole che noi abbiamo, il cui la più famosa è la radice quadrata, no? O l'elevazione al quadrato, no? Come faccio a calcolare l'area di un quadrato di base 2? Tu dici anche se faccio 2 per 2 uguale 4, giusto? Ma posso anche fare creando la figura del quadrato, creando la figura del quadrato su base geometrica, giusto? E da quella a sua volta posso fare la radice quadrata, e così molte altre cose, di cui la più importante ovviamente è la divina proporzione e la come si chiama? La proporzione aurea. Ok, andiamo qua. Le cose stanno ferme sostanzialmente per molti secoli dal punto di vista della meccanizzazione del calcolo, nel senso che la scienza ovviamente va molto avanti, no? Ormai dal 600 in poi arriva tutta una serie di importantissime rivoluzioni scientifiche nel campo della matematica, nel campo della geologia, nel campo della fisica e di tutte le scienze, ma il calcolo, in quanto progenitore di quello che noi pensiamo il calcolatore, in realtà ha il suo passo avanti solo all'inizio dell'Ottocento, solo nella prima fase dell'Ottocento. Esiste un personaggio inglese molto interessante che si chiama Charles Babbage, che inventa questa sorta di macchina, che consente, attraverso una serie di permutazioni, di fare dei calcoli. È, come dire, l'applicazione più estesa e molto più in grande di un mondo parente, in qualche maniera parente, che è il mondo dell'orologeria, no? L'orologeria si è andata molto sviluppando dal 600 in poi, sono diventati sempre più, non solo di varia foggia e tipo, ma anche di maggiore precisione, e quindi questo tipo di macchina che è molto limitata, quella dell'orologeria, ma comunque si muove su queste sorta di ingranaggi meccanici. E così è questo primo sorta di calcolatore, guardate quanto è grande e quanto è grosso, e siamo allo stesso tempo nel momento di, siamo paralleli alla macchina, all'invenzione delle macchine a vapore, siamo agli albori del mondo industriale, che quindi risponde, diciamo, sostanzialmente con questo calcolatore, diciamo meccanico, che costruisce in Inghilterra Babbage. C'è un campo che è un campo estremamente interessante, che è un campo limitrofo che dà dei grandi, che è molto interessante, e che è il campo della tessitura. È un puro caso che capita oggi lo stesso argomento che infatti abbiamo affrontato nella parte di progettazione del corso. Il mondo della tessitura è un mondo interessante, perché è un mondo che in qualche maniera ha degli aspetti costitutivi similari a quello che saranno poi successivamente il calcolatore come noi lo conosciamo, cioè può essere programmabile. Questo è la base del discorso. Un telaio non è detto che faccia sempre esattamente la stessa tessitura, ma può essere programmabile in varia misura. Cioè nascono i telai meccanici e questi telai meccanici possono essere sostanzialmente programmabili nel senso che con sistemi, diciamo, evidentemente di tipo meccanico, però possono portare ad esiti diversi. Quindi questo mondo della tessitura è un mondo limitrofo a quello del calcolo dei calcolatori, che però è come dire, è un mondo interessante, è un mondo che ha una serie di parentele con il mondo del calcolatore. Nello stesso tempo, nell'Ottocento, nascono una serie di cose, diciamo, interessanti. Innanzitutto nasce una invenzione che apparentemente è come le invenzioni della scienza, cioè mica se sa che mi può servire, boh, che ce devo fare? Non si sa. Cioè George Bull inventa una, chiamiamola una sintassi, una logica, che è una logica di tipo binario. Cioè, posso io ridurre a segni binari, cioè sì, no, 0, 1, posso scomporre in questa logica binaria sia dei fatti numerici, sia dei fatti alfanumerici, cioè di lettere, e sia delle relazioni, queste tre cose. Posso tutte queste tre cose trasformarle in una specie di codice che sia un codice 0-1? Dico, tu sei scemo? Perché te devi fare sta follia? Perché te devi inventare sta cosa del cavolo? A che cazzo ne può servire? Nell'Ottocento è una ricerca puramente astratta, puramente teorica. Però questo matematico sostanzialmente ha questa passione, e scopre come formalizzare questo mondo. Per esempio, parallelamente c'è un altro pazzo tedesco che si crea quest'altro problema: come calcolare sulla Terra le superfici curve, no? Altra follia, cioè, nel senso che per fare un appezzamento di Terra, ti pare che mi vada a calcolare la curvatura terrestre? Certo, ho capito che influenzano, ma che influenzano di un miliardesimo, giusto? Ne faccio una lottizzazione, per farmi una lottizzazione mi basta la geometria euclidea, giusto? E invece no, lui deve costruirsi tutto questo mondo basato sul curvo. Che tipo di geometria? A che mi serve in quel momento un'altra pura speculazione scientifica, per non dire follia, in realtà una pura speculazione scientifica, che però poi diventerà fondamentale. E la stessa cosa avverrà con Bull, ma questo ci torniamo dopo. Nel frattempo nasce un codice molto semplificato, ma che comunque si muove sulla stessa logica, che è il codice Morse. Il codice Morse comunque comincia ad essere un codice molto più semplificato di quello adoperato e pensato da Bull, ma è un codice che può trasmettermi via impulsi elettrici, no? Sostanzialmente l'alfabeto è la cosa. E quindi per la prima volta noi possiamo avere una notizia quasi istantaneamente. Ma vi rendete conto? Cioè, una volta, cioè nel 1830, per capire che erano scoppiati i moti di Torino e di Genova, ci si metteva 8 giorni, no? Immediatamente dopo si cala un cavo elettrico e diventa istantanea. E quindi il mondo comincia a diventare enormemente interconnesso, in particolare tra l'America, cioè ovunque è importante, no? Ma pensate tra l'America e l'Europa, infatti vengono stesi i primi cavi lungo l'oceano, no? Perché passa attraverso cavi veri e propri. Come tutti sapete, nel sistema della conquista dell'West, il telegrafo è stato un elemento, diciamo, decisivo. Va bene. Qui ho messo questo approfondimento che era abbastanza bello, e cioè Daniel Libeskind, in una fase in cui non era il Daniel Libeskind più conosciuto, quello del Museo Ebraico, ma lui ha avuto una fase molto interessante, no? Perché lui si è formato in maniera ibrida, mezzo musicista, mezzo artista, mezzo filosofo, a Cooper Union, e per tutta una, è stato abbastanza con Studio Eichmann, e per una fase a metà degli anni Ottanta creava in maniera ibrida, e a un certo punto gli era presa questo trip per le macchine medievali, rinascimentali, delle macchine di lettura che dovevano facilitare la lettura, che lui aveva scoperto da qualche parte, in qualche manoscritto, eccetera, e lui le realizzò per la Biennale di Venezia, e noi ne abbiamo parlato in un'occasione, e quindi sono qua. Questo di Bjork credo che sia un video bello, se no non mi ricordo, non l'avrei messo altrimenti, che ha a che vedere con questa cosa. Ah, ecco, vedete, qui ritorna, pensa che buffo, non pensavo, tutto il mondo torna in una maniera molto più forte di quanto pensassi. Questo è il... come io conosco Maria Lai. Maria Lai ha fatto un progetto per questa piazza a Sinnai, e il progetto era un progetto fatto da Nemesi, che cioè era la casa madre di Labitz, no? Poi loro si sono scissi, e quindi qua c'era anche Claudia a quei tempi. Guarda quanto è bello. E Maria Lai fa questa sorta di tessitura, vedete? Che diventa elemento per dire quanto quel discorso che facevamo oggi, no? Qui è chiaro che la tessitura ha un valore, diciamo, artistico, autonomo, no? Però è comunque un mondo che noi mettiamo a sistema, no? Perché noi di Maria Lai abbiamo visto altre cose, eccetera. Qua lo rivediamo in architettura. Non ricordavo che l'avevo messo. E quindi credo che qua ci sia un link. Che cosa dice questo? A YouTube ci dovrebbe essere questo film, no? Il film c'è. O è sbagliato il link?
Non è connesso
a internet. Perché questo è un film su Maria Lai che funziona sicuramente. E quest'altro invece è l'articolo di Nemesis. Sono sicuro che i link funzionano. E vabbè, ma questo ce ne importa poco. Questo di Bjork, se l'ho messo, vuol dire bello, anche perché Bjork, insomma. Converrai? Ne convieni?
Sì, sì.
Ok, parliamo di roba seria, non parliamo di cosetta. Ok, allora andiamo alla lezione. No? Facciamo un altro e poi ci riposiamo un po', ok? Lo stavamo? La macchina l'abbiamo fatta, la crescita di IBM, facciamo questo e poi ci fermiamo per un break. Che cosa succede in questo sistema del calcolo a macchina? Il calcolo a macchina, dopo Babbage, rimane sostanzialmente lì. A un certo punto viene inventata, e credo, sono quasi sicuro, che l'invenzione arriva via telaio di tessitura, che adoperavano qualcosa del genere, arriva questa fatidica scheda perforata. Questa scheda perforata è sostanzialmente un progenitore di sistemi, chiamiamoli di proto-informatizzazione, perché nella scheda perforata di nuovo possono esserci in una certa misura sia informazioni sia alcune diciamo condizioni di programmazione di una determinata macchina a secondo di come finiscono questi buchi. Ora tutta questa questione ha un impatto enorme, perché in un determinato censimento del sistema statunitense, immaginate negli anni 20, potrei sbagliarmi un po' di più, un po' di meno, magari poco prima, questa ditta che si chiama IBM, che vuol dire Information Business Machine, guarda un po' I per cosa sta, credo che I sta per information, ma potrebbe darsi che non sta, BM è sicuramente per business machine,
International.
Offre al sistema censuario degli Stati Uniti questo sistema, no? Di censire attraverso le schede perforate. Quindi il sistema statistico, quindi enormi numeri, no? Enormi caratteristiche possono essere in qualche maniera gestite in un sistema che noi chiameremmo di proto calcolo, sostanzialmente, di proto informatizzazione, sostanzialmente. E queste benedette schede perforate sono andate molto più avanti di quanto pensiate, perché io ricordo che nei primi anni 70, quando io ho fatto il corso parallelo a questo, c'erano ancora queste schede che giravano, e in poco ce le volevano far vedere come esercitazione eccetera, ma ancora negli anni 70 giravano le schede perforate, ed era il sistema in qualche maniera per programmare. Cosa succede? Quindi in una fase c'è questo. Negli anni 30 è in grandissima accelerazione con la guerra, si fa un salto logico enorme, e cioè si fa intervenire l'elettricità in questo sistema. Non è più un sistema a macchina, ma un sistema elettrico, in cui la base concettuale è organizzare reti di sistemi elettrici basati sulla cosiddetta valvola, e la valvola sostanzialmente è un sistema che può denotare se c'è o non c'è corrente, sostanzialmente. A questo punto gli viene in mente che cosa? Gli viene in mente Boole, cioè gli viene in mente il sistema logico pensato in astratto nell'Ottocento, e viene appreso a formare un'ossatura fondamentale di questo sistema che adesso funziona per via elettrica, o meglio elettronica, perché appunto ci sono queste fatidiche valvole. E quindi si cominciano a determinare quelli che noi possiamo chiamare computer, perché hanno delle caratteristiche da un certo punto di vista simili rispetto alle nostre, cioè sono macchine di tipo che funzionano sulla base dell'energia, quindi dell'energia elettrica, sono sostanzialmente, si muovono in una logica binaria, come sostanzialmente si muovono i nostri computer, e sono sostanzialmente macchine generiche, cioè sono macchine programmabili, non sono macchine monotasking, ma sono macchine pluritasking, iperpluritasking. Ovviamente a questo livello non sono pluritasking come lo intendiamo noi, cioè che ci faccio il chat con l'altra parte del mondo e allo stesso tempo faccio Grasshopper, no, per dire, ma sono pluritasking perché all'interno del loro sistema possono fare un calcolo rispetto a un altro calcolo, no? Possono impostare un insieme di equazioni o un altro sistema di equazioni. Questa idea della macchina generica ha un enorme sviluppo durante la guerra, come sapete. Abbiamo già citato il grande inglese Alan Turing, abbiamo citato Alan Turing e la sua vita tragica. Sapete che Alan Turing è, diciamo, uno dei più grandi creatori di questa idea della macchina generica, che nel suo caso serviva in particolare a affrontare il problema della decodifica dei codici in un momento di guerra, e quindi c'era tutto il discorso della critica, eccetera. Siccome questi computer erano a valvole, diciamo a microlampadine, avevano fisicamente un'enorme estensione, cioè erano enormemente, erano grossi, molto grossi, e occupavano molto spazio, e più erano potenti, più spazio occupavano, ovviamente, più superficie occupavano. Quindi l'immaginario dei computer degli anni 50 e 60 era qualcosa del genere, no? Grandi superfici a cui erano delegati e a cui erano occupati da questi computer, che in parte erano programmati e in parte, come si faceva con i telefoni, vedete questa persona che quasi, no? Scambiava a mano alcune cose per ottenere alcuni fini. Quindi, diciamo, l'immaginario dei computer anni 50 e 60 era questo. L'IBM nel frattempo diventa la più grande fornitrice di computer al mondo, no? Era in grado, aveva cavalcato la trasformazione da macchine a schede perforate a macchine, diciamo, elettriche. E questa pubblicità è una pubblicità molto bella, secondo me, molto interessante, perché, come sempre, la pubblicità vi dà, vi dice un sacco di cose. Innanzitutto, lui è estremamente orgoglioso di mostrare quanto è piccolo il sistema. In realtà, quello che voi pensate è no, una cosa enorme, in realtà lui vi dice: guarda quanto è piccolo il mio sistema di computer, perché in testa c'è questo, d'accordo? Quindi da questo a questo parliamo di una riduzione molto, molto, molto significativa. Poi, è la prima volta che lo noto, lui qua fa vedere qualcosa. Che cosa fa vedere? È una tavola di transistor. Credo che come se fosse una scheda di transistor quella, no? Non lo so. Tendo a pensare che questo avvenga perché è già arrivato il transistor alle valvole, che lui mostri una scheda madre, una sorta di scheda madre, no? Ma posso anche sbagliarmi. La cosa molto interessante è chi è lui e come si mostra lui, no? Lui si mostra come un classico rappresentante di un qualche corporate, no? O è il rettore dell'università, o è il capo di una banca, o è qualcosa che appartiene al business, no? IBM, d'altronde, è quello il target, no? International Business Machine. E credo che sia anche interessante questo, perché probabilmente qualche tipo di connettività ci dovrebbe essere, se no lui non avrebbe mostrato questo, no? Quindi qualche tipo di connettività doveva chiaramente esistere a livello di telecomunicazioni. Bisognerebbe capire se qua già si basano su una cosa come una rete ARPANET o sono dei sistemi più primitivi, no?
Oppure può essere che fa riferimento alla velocità, quindi girare intorno
oppure
al mondo,
fa
dice,
ecco, perché l'altro concetto è quello del doubling universal speed. Questo è un concetto classico, c'è una legge che si chiama la legge di Morph, se non sbaglio, Moore, la legge di Murphy, che è la legge che dice che ogni tot anni i computer raddoppiano. No, raddoppia, adesso la cerchiamo, mi pare che sia di Moore, è che i computer raddoppiano la loro potenza ogni 2 anni a un costo più o meno costante, no? E quindi lui in realtà dice doubling universal, praticamente citando questa cosa, cioè il computer, questo computer rispetto al suo precedente, il precedente aveva circa la metà delle prestazioni a un costo più o meno analogo, il prossimo, o quello che è già il prossimo, perché questo è vecchio, cioè circa il doppio delle prestazioni, circa, è una legge classica dei sistemi di computer. Quindi io direi ci prendiamo un break, ci vediamo alle 3:30 e facciamo la seconda e la terza parte successivamente di questa lezione sulla nascita del computer. Ok? Ok. Buff. Allora, andiamo avanti, vediamo, abbiamo lasciato il nostro uomo in giacca e cravatta del business dell'IBM, giusto? Allora, vediamo che cosa succede nel frattempo. Nel frattempo succede un'evoluzione tecnologica particolarmente significativa, e cioè questo processo di minute miniaturizzazione, miniaturizzazione, e cioè le cose diventano più piccole, molto più piccole. In particolare il primo passaggio è quello che va dalla valvola al transistor. Il transistor è molto più piccolo, si riesce a fare in maniera estremamente più piccola quello che fa una valvola. E, è il, quello che ha consentito di avere, rispetto ai grossi apparati radio che sedevano nelle case delle famiglie fino alla guerra, i primissimi anni dopo la guerra, ha cominciato a creare le radioline, delle radioline portatili, che infatti si chiamavano radioline a transistor, con tutto quello che ha comportato una modifica di questo tipo. Questa modifica del transistor ha investito ovviamente anche il campo del computer. Tra l'altro, pochi sanno che il primo computer a transistor, e quindi molto miniaturizzato, è stato realizzato dalla Olivetti, da un designer, da un progettista cinese, che era particolarmente geniale per il tempo, è stato disegnato dall'architetto Sottas, che era uno dei designer diciamo che l'ha lavorato con la Olivetti. Sapete che la Olivetti aveva, diciamo, un grande fiore all'occhiello di collaborare con designer e con architetti. Tra gli architetti più famosi sono Scarpa, Ridolfi, Quaroni, Figini e Pillini, Follini e molti altri, e moltissimi tra i designer. E quindi questo computer, appunto, che si chiamava Elea, era il primo computer a transistor fatto al mondo, per dire quanto era avanzata l'Olivetti in quel momento. Mi pare che il computer sia del 57 o del 58, qualcosa del genere, e quindi in qualche maniera è come se fosse un primo prototipo di un computer quasi da tavolo, come lo possiamo intendere noi. Guardate, era addirittura a colori. E comunque da questo link, che forse adesso non funziona, racconta questa storia di questo, diciamo, primo computer italiano a transistor. Naturalmente il grande passaggio è dal transistor al chip, cioè a una a un micro elemento basato sul silicio, e che diventa ancora molto più piccolo. Sono dei circuiti prestampati attraverso appunto l'utilizzo del silicio come materiale. Si ottiene una ulteriore, drastica, fondamentale miniaturizzazione. Questa parola silicio diventa una parola da quel punto molto legata all'avvento del computer, perché tant'è vero, abbiamo per esempio la Silicon Valley, no? La valle del silicio. Questa è la strada dei circuiti stampati, e che ha portato, diciamo, di nuovo a una grande miniaturizzazione delle componenti della grandezza dei computer. Ma fino a questo punto si tratta di precondizioni di tipo tecnologico, che però non portano a una diciamo reale cambiamento. I computer ancora negli anni 60 e inizio anni 70 sono sempre appannaggio di delle elite. L'idea stessa del computer è legato a un'elite, no? Un'idea di un potere di calcolo che è legato all'elite, diciamo sostanzialmente militari del business e in qualche settore universitario, nei settori più prossimi evidentemente ai campi della scienza, del calcolo, della matematica, della fisica e dell'elettronica. Comunque è un prodotto di elite. Molto interessante è seguire la storia, che è una storia che ha portato alla nascita del cosiddetto personal computer, che è in fondo la storia che viviamo ancora oggi. In fondo, dagli anni 70, in cui nasce in cui si rompe questa idea del computer in quanto oggetto dedicato a degli apparati sostanzialmente verticistici e sostanzialmente legati a un mondo molto specializzato, che era il mondo degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70, da quando si rompe quel mondo, in fondo è il mondo che noi a 50 anni o poco meno di distanza pratichiamo. Alcuni di voi avranno visto 2001 di Strano Spazio, immagino. Sì, no? Allora, lì siamo nel 69 e è ancora del tutto presente questa idea del computer in quanto macchina, che è una macchina che era legata in quel caso in maniera specialistica alla missione spaziale, eccetera eccetera, tutto quello che è successo. Invece è interessante capire che la nascita del personal computer come noi lo conosciamo è uno degli aspetti, uno dei portati della grande fase libertaria degli anni 60. Gli anni 60 sono gli anni in cui la parola chiave diventa libertà, attraverso questo sorta di fluido attraversa un po' tutti gli aspetti della società, da quella di culto a quella del razzismo, a quella della musica, a quella della libertà sessuale, a quella dell'apertura appunto anche alle libertà e ai diritti di tipo individuale. Sono il grande parola chiave, la grande portata di questa generazione, che è la prima effettiva generazione del dopoguerra, che si è potuta allontanare dalle ombre della guerra. È interessante che in alcuni ambienti particolari questo concetto di libertà e questo concetto di individualismo ha portato acqua ad alcuni fenomeni. Nel discorso dell'arte sono alcuni, nei discorsi del teatro sono altri. La cosa molto interessante è che ha dato frutti anche nel mondo della tecnologia. Ovviamente questo è avvenuto in un ambito, in un territorio che era particolarmente ricettivo da questo punto di vista. Quindi ci ritorniamo in California, ritorniamo in particolare nelle aree della California abbastanza vicine a San Francisco. Perché? Perché San Francisco le aree attorno a San Francisco sono state aree che sono state molto ricettive da parte dell'industria aeronautica in particolare. Già negli anni 60 si sviluppavano questo mondo dei computer intesi come mainframe, ma è molto interessante, cominciano a svilupparsi anche tutto l'ambito del gioco. L'ambito del gioco, del videogioco, eccetera, con le ditte che si insediano in quell'area, sono, aree propellenti a quello che poi sarà la nascita del computer, per la semplice ragione che innanzitutto diversi dei membri che poi faranno parte della rivoluzione digitale vera e propria passano attraverso, diciamo, l'esperienza di lavorare nelle varie ditte, tra cui l'Atari ed altre, che si occupavano di gioco, perché contemporaneamente comincia a poco ad emergere, diciamo, la chiave del gioco. Io non l'ho mai vista in grande rapporto l'una con l'altra, ci sono autori che la vedono in maniera molto più stretta, l'area del gioco e l'area della nascita del computer, tra cui appunto Baricco, che non a caso chiama The Game la sua lettura di questi fenomeni. Comunque in quest'area, in questo momento, diciamo 68, post 68, quindi grande clima, diciamo, di ricerca della potenza della capacità di affermazione dell'individuo, nasce questa idea che non si capisce perché i personal computer devono essere appannaggio delle varie corporation e dei mainframe. Da quei libri che vi citavo, e qui lo cito, prendo delle immagini secondo me molto belle, che mi hanno sempre molto colpito e hanno sempre molto funzionato, e questa per esempio è una che è proprio agli albori di questi movimenti di giovani che vogliono lavorare anche all'interno della tecnologia. Questa è la People's Computer Company, guardate il disegno, come dire, quanto è ingenuo da un certo punto di vista. People's Computer Company, sulla base di questo sole nascente, con questa sorta di, no, di vascello che va verso questo futuro, così. Sono questi club, chiamiamoli così, o queste organizzazioni che cominciano a nascere. È anche molto interessante quello che loro scrivono. Computer sono principalmente usati contro le persone invece che per le persone, sono usati per controllare la persona, pensa, in quel dì, invece di
liberarle,
freedom. È tempo di cambiare tutto questo. Noi dobbiamo avere una People's Computer Company. Parallelamente avviene un'area molto interessante, che è quella degli hobbisti. Gli hobbisti sono, personaggi che sostanzialmente comprano nei negozi di elettronica componenti e assemblano questi componenti. Ovviamente non sono in grado di crearsi il microchip, no? Ma sono in grado di comprarsi il microchip e comporlo insieme ad altri per creare dei primi sistemi che noi potremmo cominciare a definire, anche se il tutto ci fa un po' ridere, una sorta di personal computer. Questo è in particolare Ed Roberts, sarebbe Edward Roberts, l'inventore della TAR, con anche il suo disk drive, che suppongo sia questo. Ah no, probabilmente è questo, perché c'ha la cassetta. Quindi vedete qua tutto questo mondo di componenti, che magari alcune vengono dai sistemi radio, alcuni vengono da sistemi di registrazione magnetica, eccetera, messe insieme per creare questo inizio di sistemi programmabili. In questo caso la TAR è uno dei progenitori, e sono sicuro che se noi cerchiamo in Wikipedia ci sarà. Mi stupirebbe che non ci fosse qualcosa sull'Altair Wikipedia. Eccolo qua. Ah no, è un'altra cosa. Questo è un arabo. Altair Wikipedia, 1, 3 bivi, eccolo qua. Eccolo qua, lo definisce, questa è la pagina, puoi tornare a correggerlo. Altair, uno dei primi personal computer disponibili commercialmente. Altair Basic, il primo, eccetera. Quindi è questo personaggio che noi abbiamo visto, il nostro Ed. La cosa fantastica è lui, no? Secondo me, nella foto è fantastico lui. innanzitutto. Lui ci dice più di 2000 cose, no? Sicuramente è giovane, un po' in carne, facendo questo ha bevuto ettolitri di Coca-Cola, questo lo si capisce, e poi la cosa che mi ha sempre fatto morire è la carta da parati. Cioè la carta da parati che ti richiama proprio questo mondo, no? Che lui prima faceva gli aeroplanini, è ovvio che prima faceva gli aeroplanini e poi arriva a fare il primo personal. Quindi esistono vari rivoli di questi personaggi che si incontrano in genere a San Francisco una volta a settimana, che discutono l'uno con l'altro in questo club che si chiama Ombrao Club, mi sembra, e che quindi si condividono queste prime scoperte, queste prime cose. Nei vari film di ricostruzioni della vita di Steve Jobs, che sono parecchi ormai, ripetutamente questo mondo, come dire, pionieristico post 68, in cui si combinano questi, diciamo, questi sentimenti libertari a questa nascita dello strumento del potere individuale, come vi avevo spiegato l'altra volta, fa parte dell'origine americana, l'idea che il tool o lo strumento è uno strumento di libertà, è una cosa fortemente connaturata alla cultura americana, che è una cultura dei pionieri sostanzialmente, no? Quindi il tool è uno strumento di affermazione della libertà individuale, qualcosa che non è certo così assolutamente così presente a Napoli, no? Se vai a Napoli non voglio parlare di nessuno di male, di nessuno di Napoli, bisogna parlare di mezza parte del sud d'Italia, si sa che lo strumento fondamentale è la raccomandazione, no? Ed è atavicamente, diciamo, connessa a questa cosa, perché siamo sistemi abituati a essere vassalli e quindi si sa che quello la cosa, non è il possesso dello strumento individuale di libertà, è tutto un altro mondo. Ma il sistema americano questo invece è abbastanza forte, abbastanza sentito, e in fondo il personal computer non è che una parte di questa, diciamo, idea, no? Che si ripercuote. Insomma, com'è non è? A un certo punto ci sono questi due ragazzi, Wozniak e Jobs. Wozniak è sostanzialmente un programmatore geniale, un ingegnere geniale, e Jobs ne capisce abbastanza, ma la sua genialità consiste nel mettere insieme le cose, diciamo nel fare il sistema delle cose e nella capacità di ideare un prodotto, capacità completamente estranea a Watts, che è in grado di risolvere dei problemi, anche se molto complessi. Senti Andrea, se tu mi dai una mano a chiudere la cosa, mi eviti una malattia che sta per arrivare proprio qua, sento qua. E a un certo punto ho trovato questa immagine del primo Apple, che non avevo mai visto, che sembra veramente un carro dei pionieri, no? Sembra veramente, che ne so, uscito da una, che ne so, da un film western, non so come dire, no? È interessante, no? Loro costruiscono questo Apple 1. Come si sa da tutto, lo costruiscono in questo garage. Il garage è il luogo mitico, uno dei luoghi mitici di questa fase dell'America, perché tante piccole start-up si cominciano a sviluppare nei garage, no? Perché quasi tutte le case americane hanno un garage e se i genitori sono abbastanza di larghe vedute possono togliere la macchina e trasformarla in un laboratorio. Quindi loro due costruiscono questo Apple, uno in questo famoso fatidico garage. L'idea di base è contenuta fin da questa idea. L'idea di base, che sembra stupida, ma come tutte le idee deve arrivare, è di fare un case. L'idea di base è il case, cioè perché si scontrano con Ed, cioè Ed fa un sistema di pezzi, vedete? L'idea base di Steve Jobs è fare un case, cioè vendere un case, un di una scatola, no? Un prodotto inscatolato sostanzialmente, che deve avere tutte le componenti di base eccetto lo schermo. Lo schermo è, funziona con il televisore, di casa. Prego. Certo, scheda madre, eccetera. Credo che il disk drive fosse esterno in una prima, diciamo, versione, però all'inizio questi potevano, cioè sostanzialmente erano talmente rudimentali che all'inizio gli dovevi quasi mandare tu il sistema operativo, gli dovevi battere tu il sistema operativo per cominciare poi a lavorare, pensa, non c'era neanche esattamente un sistema operativo. Infatti una delle prime invenzioni subito dopo è stato il disk drive, e Wozniak ha sostanzialmente inventato come programmare un sistema tape, che era un sistema di, a cassette, per farlo diventare un disk drive. Comunque, appunto, al di là dello schermo esterno, l'idea di base è questa qua, di fornire un case. E questo è stato venduto, penso, a 50-60 posti, venditori di elettronica che gli consentivano di fare questo. Nel frattempo avviene una cosa abbastanza incredibile, ecco, queste sono foto storiche eccezionali, di nuovo dal punto di vista, probabilmente questo mostra il contenuto, ecco, credo che questa sia la motherboard, eccola qua, vedi, credo che questo sia lui, o una leggera variante di quello che abbiamo visto. E questo è Wozniak, questo è Jobs e questo è il terzo, di cui non mi ricordo che era il nome, di cui era importante in questa prima fase e poi è stato un pochettino diciamo estromesso. E allora comunque anche vedere i soggetti è interessante, no? Perché uno vede l'età, vede i tipi, vede un sacco di cose. Questo è il famoso garage. E questa è sempre una delle prime foto, una foto che a me è sempre piaciuta tanto, perché mi piaceva molto questa idea di Steve Jobs che guardava dentro il chip, no? Come se ne potesse scoprire i segreti. A un certo punto li vediamo trasformati così e vediamo il case, qualcosa di completamente diverso, e soprattutto vediamo questo. Che cosa è successo? È successo che arriva al garage un finanziatore, sostanzialmente questa arriva, e cioè uno di questi personaggi che in America per varie ragioni ha un po' di capitale, 50.000 euro, 100.000 euro, qualcosa di questo genere, e decide di investirli in questa idea. Questa idea sembra credibile, quindi fanno una sorta di società, fanno una piccola società, decidono le quote di ciascuno e con questi soldi fanno il salto. E il salto è appunto creare l'Apple II, che è il vero e proprio primo personal computer in larga scala, prodotto industrialmente, è diffuso in tutto il mondo con un sistema operativo suo proprio, e all'inizio, io lo ricordo perché a casa mia a un certo punto è arrivato Dio Santo Creatore, cioè è arrivato questo Apple II che faceva, a casa serviva semplicemente per fare scrittura elettronica sostanzialmente, per avere quelli che sembravano i miracoli di usare un word processor che rispetto a noi di oggi fa ridere, perché ogni volta che tu volevi usare una parola italic, per esempio, dovevi scrivergli tra parentesi il comando italic, ma fai questo in italic, oppure, però per esempio consentiva il taglio e copia, che sembrava una cosa incredibile, e soprattutto consentiva il cambio del testo, no? Stampare una versione, rileggerla e cambiarla molto facilmente, tutte cose che erano impensabili con un sistema di macchina di scrivere o scrittura a mano, quindi un salto comunque incredibile. Quindi arriva l'Apple II e loro, vedete come cambiano di aspetto anche rispetto alle versioni precedenti, diventano dei businessmen, e allo stesso tempo contemporaneamente arrivano le prime copertine di Time, di cui questa è credo che sia la prima, e dicono Striking Rich, strike vuol dire colpire, no? È molto ricco, è incredibilmente ricco. Che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che come mai questi diventano praticamente dal giorno alla notte così ricchi? Succede che loro decidono di mettere sul mercato azionario la ditta, no? L'Apple viene messa in borsa sostanzialmente. Quindi che cosa succede? Che alla mattina le azioni valgono 1000, se va bene in borsa la ditta, la sera valgono 10.000, per dire, no? Perché ci sono molti acquirenti di quelle azioni. Siccome loro, in quanto progenitori, hanno degli stock di azioni, quindi hanno un terzo delle azioni, un quarto delle azioni a 1000, quindi diciamo dal giorno alla notte diventano anche molto ricchi. Su questo discorso della ricchezza è anche interessante, perché poi è come la ricchezza delle pop star o la ricchezza di altri, in realtà poi sostanzialmente continuano a fare la cosa che hanno sempre fatto per tutta la vita. Dicevano, non so quale rock star diceva, ma tu che sei diventato ricco, magari cosa veramente è cambiato? E lui diceva, beh, gli arachidi che sono andati a male adesso le butto. No, adesso è un po', diciamo, una buttata da rivista di Rolling Stone, però è anche in parte vero da un certo punto di vista, perché se il problema fosse il denaro, diciamo Steve Jobs e cosa si sarebbero ritirati dal business nell'80, no? Non c'era bisogno che andavano avanti altri 30 anni. E quindi è chiaro che c'è anche una forte motivazione nel cavalcare questa onda di innovazione, e anche questa sorta di mitologia che in Jobs è molto forte, nell'idea di poter veramente incidere in qualche maniera nei destini, non dico nei destini, ma nei modi di lavorare, di fare, di agire, del mondo. È chiaro che questa ideologia è molto forte, e bisogna dire che obiettivamente il personal computer lo ha fatto, anche se, diciamo, come dire, per generazioni che se lo sono trovato già parte del proprio ambiente, la cosa non è percepita, ma invece per chi, diciamo, non l'ha avuto, hanno capito che cosa ha voluto dire avere questo, diciamo, strumento di libertà. Allora, a questo punto succede qualcosa di abbastanza interessante. Nasce l'Apple II, sull'altro fronte si muove invece un giovane di Harvard. Diverse cose succedono a Harvard interessanti, e in questo caso ad Harvard è uno studente di Harvard, questo giovane programmatore che si chiama Bill Gates, che rimane ancora oggi, ne parlavamo ieri, il secondo uomo più ricco al mondo. Bill Gates ha questa diciamo idea di creare un programma che sia un sistema operativo, e sia un sistema operativo, cioè in qualche maniera dia tutto il set iniziale di informazioni perché il computer cominci ad operare. Perché in qualche maniera un sistema operativo, il computer di suo, cioè la costruzione di tutta una serie di cose, però a un certo punto gli devi dire, no? Guarda che tu c'hai uno schermo, guarda che tu c'hai un disk drive, guarda che tu puoi fare questo, quello e quell'altro, guarda che ti puoi muovere. Cioè ha bisogno di un set operativo affinché lui cominci a funzionare. Questo si chiama sistema operativo. Originariamente il suo sistema operativo era fatto ogni volta si doveva scrivere. Prima che partivi dovevi scrivere il sistema operativo. Cioè lo battevi proprio. L'Apple fa il suo, che progressivamente è messo nei loro sistemi drive, Steve Jobs viene in mente l'idea di scrivere un sistema operativo, ma un sistema operativo abbastanza neutrale che possa funzionare su molte macchine. Questa è l'idea di base. È talmente semplice da un certo punto di vista che è in qualche maniera cross-platform, cioè molti computer possono utilizzare questo sistema operativo. Allora, presa questa decisione, lui lo scrive questo sistema operativo che si chiama MS-DOS. Il sistema operativo è pronto e lui pensa di venderlo a non ricordo bene chi, o a una ditta di computer o a qualcosa del genere, pensa di venderlo. Invece, siccome è di buona famiglia, è un padre avvocato, il padre gli spiega che il sistema non è quello di vendere per $10,000 o $15,000 il sistema operativo, ma avere il cosiddetto share, cioè avere un dividendo per ciascuna copia del sistema operativo che viene venduto. E questa è la base della ricchezza di Microsoft, quella che poi sarà Microsoft, cioè avere un dividendo. Quindi questo sistema operativo MS-DOS viene progressivamente adottato da una grandissima parte di computer che nel frattempo vengono ad essere realizzati, non esiste solo l'Apple, esistono altri sistemi che adottano questo sistema operativo. E sia in Europa, sia in America, sia in Europa, sia in Asia. E quindi la questione viene a svilupparsi così. A un certo punto, all'inizio degli anni 80, credo che sia nell'81, 82, qualcosa del genere, decide di rientrare in campo l'IBM. Avevamo lasciato l'IBM all'uomo in cravatta. Tutta la filosofia dell'IBM era contraria al personal computer, ha sempre ritenuto molto a lungo che il loro business era quel tipo di computer, quindi rivolto a un mercato corporate, e a un certo punto, all'inizio degli anni 80, ha capito che doveva entrare nel mondo del personal computer. E quindi nascono i primi personal computer prodotti non da Hewlett Packard o da Olivetti, ma dall'IBM stessa. Quindi è un'entrata molto potente, un'entrata di una sorta di Titanic nel sistema, e in particolare l'IBM adotta l'MS-DOS. Quindi l'adozione da parte di IBM non di un altro sistema operativo, ma del sistema operativo che già aveva creato Microsoft, è un fatto molto 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 significativo. Nel frattempo Microsoft accompagna a questo ovviamente altri programmi, soprattutto programmi di scrittura, programmi di calcolo, cominciano ad entrare molto fortemente in questi primi personal computer dei programmi integrati. Il più famoso è Lotus 1, 2, 3 si chiamava, che era un programma che aveva, era integrato, che era spreadsheet, cioè foglio elettronico, database e word processor, integrati in un unico ambiente, per cui le informazioni di uno viaggiavano nelle informazioni dell'altro. E questo prodotto, l'IBM Computer, l'MS-DOS, come sistema operativo, e Lotus 1, 2, 3 diventava una sorta di standard molto, molto forte, che ha cominciato ad erodere il territorio dell'Apple, no? Dell'Apple 2, che continuava ad esistere, ma certo l'arrivo di un colosso del genere ha cominciato a erodere questo territorio. In questo contesto rientra in gioco fortemente Steve Jobs. Steve Jobs, considerate che l'Apple era al 100% Apple 2, quindi le unit cosiddette di lavoro erano unit Apple 2, la produzione era la produzione Apple 2, tutta la corporate dell'Apple ruotava attorno al loro prodotto chiave, che era l'Apple 2. E Jobs, come tipico suo, c'ha un'idea. E che cosa succede in realtà? Succede che lui va in visita ai laboratori della Xerox. La Xerox vuol dire fotocopie. In America è sinonimo di fotocopie. In realtà Xerox è come dire Fiat, no? È il nome di una ditta. Però in America vuoi fare una fotocopia, si dice you want to make a Xerox, no? Ma è il nome della ditta, per dire quanto è grossa questa ditta. Allora, la Xerox, che aveva il suo core business evidentemente nel mondo delle fotocopiatrici, faceva i miliardi di fotocopiatrici, a un certo punto, un po' per diletto, ha creato una unit di ricerca. Che faceva questa unit di ricerca? Aveva sviluppava alcuni concetti che erano nati negli anni 60 sostanzialmente, che vedevano da una parte la possibilità di avere un'interfaccia con il computer non via tastiera ma via mouse. Esisteva una sorta di prodotto, di prototipi del nostro mouse che come lo conosciamo oggi. L'idea di poter adoperare un mouse e poter adoperare un cursore, come noi vediamo, che è legata all'idea del mouse, portava con sé l'idea di avere non uno schermo che fosse uno schermo come quello di un terminal, che sostanzialmente funzionava soltanto orizzontalmente con le lettere o i numeri, ma avere uno schermo bitmappato, cioè uno schermo in cui il cursore gestito dal mouse seguisse una sorta di trama, appunto una trama bitmappata in cui ogni bit corrispondeva a un bit dello schermo, diventava uno schermo grafico, da uno schermo tipo terminal, e quindi diciamo organizzato soltanto linearmente con caratteri alfanumerici o numerici, in cui per fare una faccia bisognava mettere una E, una U, una O, una E, una E, una O. Così si faceva la faccia negli anni 60, si faceva così con questo sistema, perché gli schermi erano schermi tutti lineari, no? E le prime forme di arte digitale facevano questo, no? E si arriva a questo gruppo della Xerox, studia uno schermo grafico per cui lo schermo è bitmappato e allo stesso tempo gestito da un mouse. Questa rivoluzione ne comporta, come vedremo, ne comporta altre di cui vedremo successivamente. E Jobs va a questa in visita ai laboratori di questa Xerox, che allegramente gli mostrano, e Alla Xerox in realtà considerano tutto questo un modo per far stare tranquilli un poco di scienziati o sperimentatori, non hanno la minima intenzione di portare avanti questo sistema dal punto di vista commerciale e quindi la cosa rimane lì. A Jobs invece, come tipico suo, gli viene in mente che questo sistema può essere la base di una nuova generazione di computer completamente diversi dai precedenti, completamente diversi dall'Apple II, tanto per cominciare, e cioè degli computer grafici in cui lo schermo, e qua cominciamo a entrare dentro le nostre parole chiave, è uno schermo bitmappato, è fatto a raster ed è uno schermo quindi grafico, che ha un'impostazione grafica. Realizza un primo computer impostato in questa maniera che si chiama il Lisa. Questo computer è il primo computer commerciale che è organizzato su questi concetti grafici. Vedete qui gli elementi fondamentali, ovviamente un computer, i disk drive incorporati, il fatidico mouse, eccolo qua, e questa che credo sia una stampante. La stampante segue per la prima volta lo schermo bitmappato, cioè quanto è bitmappato è riprodotto da una stampante, diciamo tale e quale, perché entrambi si muovono con questa logica bitmappata. In una prima fase c'è il Lisa, che è un computer molto costoso, e in una seconda fase lui crea un gruppo di persone che lavoreranno a un nuovo computer che si basa sugli stessi principi dell'ISA, ma è anche più economico. La cosa interessante subito della squadra è che la squadra non è una squadra di unicamente programmatori, è una squadra in cui sono costruiti subito dentro anche dei grafici, anche delle persone che hanno, diciamo, studiano le interfacce dal punto di vista comunicativo, o sono anche dei grafici, non sono unicamente dei programmatori, ma è una squadra multitasking, direi io. La persona chiave, il più geniale, è lui, che è Bill Atkinson, che mette insieme le prime routine per far funzionare questo sistema. Come deve funzionare un sistema di questo genere? Deve avere ovviamente un sistema operativo nuovo, e questa è la prima cosa. E loro chiamano questo sistema operativo Mac OS. È un sistema operativo estremamente più complesso di quello che può essere un MS-DOS, perché è un sistema operativo che deve avere la capacità di leggere e interpretare una serie di cose molto più numerose e complesse. Deve saper adoperare, tanto per cominciare, questo discorso, cioè deve essere in grado di gestire le finestre. Gestire le finestre è una cosa che è nata fin dalla Xerox, cioè si è visto fin dall'inizio che l'idea di avere più finestre in questo schermo grafico è un fatto, diciamo, fondamentale. Poi deve essere in grado di gestire più finestre, non soltanto appartenenti ad una specifica applicazione, cioè a un specifico programma, ma programmi diversi. In questo caso, per esempio, qui siamo dentro un programma, qua entriamo dentro un altro programma. Quindi deve essere in grado di gestire queste cose. Poi deve essere in grado di capire delle cose, e queste sono fin dall'inizio. Deve essere in grado di capire, ad esempio, dove va il cursore, rispetto a dove va il cursore, lui deve capire quali sono le operazioni compatibili a quel punto. Ad esempio, se io vedo qua, sono soltanto alcune operazioni compatibili, cioè io qua so che, per esempio, se vado qua mi clicca su una cosa e quindi la posso togliere, se vado qua posso inserire del testo, se vado qua posso inserire del testo, invece se vado qua do dei comandi. Vedete, è molto complesso riuscire a capire a livello di sistema operativo tutte queste faccende, no? Perché rispetto a quale punto dello schermo va il cursore, io devo accendere alcune cose o altre. E soprattutto devo essere in grado di gestire questa cosa che è stata inventata fin dall'inizio, e cioè che i comandi prima dovevano essere tutti battuti, cioè ogni comando tu glielo devi scrivere, apri questa determinata cosa, copia questo file da un'altra parte, e deve essere fatto tutto con la sintassi giusta, perché se gli dici apri senza virgolette, quello non apre un bel niente. Devi aprire apri con le virgolette, se no quello non si apre ben niente, non si copia ben niente, eccetera. Invece questo schermo grafico ha portato a questa enorme salto in avanti, che è quella di poter avere dei menu in cui sono incorporati dei comandi, e questi comandi sono già incapsulati, pronti all'uso, senza che tu li debba necessariamente scrivere. Tutte queste cose sono cose che esistono fin dall'inizio, in qualche maniera, che sono cose che appartengono proprio costitutivamente all'idea di avere un ambiente grafico. In un certo senso esistevano fin dai tempi della Xerox e loro li hanno portati avanti. Prego. Siamo, dunque, con il Lisa siamo nel 90, nell'82, e la nascita del Macintosh è l'inizio, mi sembra dell'83 o dell'84, mi sembra 84 che nasca il Macintosh, mi sembra che nasca nell'84, mi controlli Wikipedia Macintosh, non sono sicuro se è l'83 o l'84, ma comunque il Lisa l'abbiamo scritto qua, è una nascita, credo nell'81. Prego. Sì. Sì.
Non è un
face. Sì.
Sono un face, penso proprio come.
Ok, questa è una cosa estremamente importante che tu stai dicendo. Veniamo a spiegarla. In un computer grafico come il Macintosh, tutto si gioca sul fatto che alla fine dei conti. 84.
Inizio vendita.
Che alla fine dei conti tutto deve diventare grafico. Alla fine dei conti tutto è grafico. Che cosa vuol dire questo? Che quello che io vedo qui, lo vedo in questo determinato modo, perché tutto è grafico. Questo è talmente vero che io posso scattare una foto dello schermo, lo sto facendo in questo momento, eccola qua, ho scattato questa foto, mi posso incorporare questa foto dove mi pare, adesso poniamo qui, che è il modo più semplice per capire questo concetto, me la metto qui, eccola qua, d'accordo? Cosa vuol dire questo? Che alla fine dei conti tutto è grafico, e per questo lui la riesce a gestire determinate cose. È tutto grafico, tanto è vero che io posso fare questa operazione, giusto? In realtà, venendo alla tua domanda, tornando a noi, l'intelligenza del sistema ha un continuo bilanciamento tra queste due cose. In ciascun ambiente, o in ciascun applicativo, o in ciascun programma, il programma è in grado, anche se tutto alla fine sarà grafico, questo è tutto il gioco, è in grado di capire alcune serie di operazioni che sono compatibili al suo interno o che non sono compatibili al suo interno. Allora, venendo al case, Per esempio, in un ambiente come questo, che è un ambiente HTML, e che non è un ambiente come quest'altro, questo è un ambiente nativo grafico, giusto? Quindi io non devo fare niente, perché un sistema nativo grafico lo sa da sé che io posso fare quello che mi pare, giusto? Graficamente. Ma invece quest'altro voglio farlo con un colore, se no non vedrò mai niente. Ok, no, perché mi sbaglio con la cosa. Okay. Eccolo qua. Ok, perché non me lo fa? Ah, no, non me lo prende, non gli do invio, ok? Ok, gli do dare ok. Eccolo qua, no? Questo è un sistema nativo grafico, quindi lui suppone che tu stai operando graficamente. In questo ambiente, un HTML editor, eccolo qua, non posso operare in questa maniera, perché lui è un ambiente che è fatto per fare delle pagine HTML, giusto? Quindi, per esempio, io non posso fare quel tipo di operazione, il massimo che posso fare è posso inserire un'immagine, d'accordo? Quindi in questo caso, ok, prendiamo questo, devo creare appunto quello che tu dici, un case, giusto? Quindi lui sa che dentro quel punto è un punto che io posso operare che ho importato in realtà dall'esterno un bitmap. Tra l'altro questo in particolare non mi permette di operare qua dentro, io devo andare da questo in un altro programma, devo modificare l'immagine e leggere dentro. Perché? Perché questo non è un ambiente nativo bitmap, è un ambiente che mi serve ad integrare immagine, testo e link sostanzialmente, d'accordo? Ma allo stesso tempo, e questo è tutto il trucco, è tutto il sistema, alla fine dei conti questo sistema, come vi ho fatto vedere tutto, mi finisce ad essere comunque grafico, comunque bitmap. Ecco perché io lo vedo in questa determinata maniera. Come avviene questo gioco? Questo gioco avviene con delle costruzioni di alcune potenti sistemi, direi chiamiamoli dei plugin del sistema operativo, che progressivamente io vado a creare delle plugin nei sistemi operativi che mi dicono, all'inizio mi dicevano, mi insegnavano a questo computer a come gestire questo ambiente grafico. Questo ambiente grafico consentiva di fare una cosa che precedentemente non era neanche concepibile, e cioè di avere dentro un word processor un'immagine grafica. Questo non era concepibile, era una sorta di sogno. Perché è stato possibile? Perché esisteva un computer grafico e perché esistevano specifiche routine costruite dentro il sistema operativo che gli permettevano questo tipo di lettura. Le prime routine che hanno fatto queste si chiamavano Quick Draw. Quick Draw sono le routine costruite all'interno del sistema operativo che faceva capire al computer come gestire attraverso diversi programmi una routine, degli aspetti grafici sostanzialmente. Per cui io potevo generare un'immagine bitmap in un ambiente bitmap e poi importarla dentro un word processor o importarla dentro un database o importarla dentro un HTML editor, per esempio non esisteva, ma il concetto è analogo. Quindi le prime routine erano quelle che proprio creavano la grafica, Quick Draw si chiamava, era questo. Successivamente sono state progressivamente create delle nuove routine che permettevano una conoscenza sempre superiore dei sistemi operativi, ma attraverso tutti, siccome sono costruite a livello dei sistemi operativi, attraverso tutti i programmi. Per esempio, erano state create delle routine PostScript, lasciamo perdere, oppure delle routine Hypertalk, che vuol dire che io potevo avere dei sistemi ipertestuali, che in quel momento erano, diciamo, molto all'inizio, ma comunque potevo avere dei sistemi ipertestuali che mi attraversavano tutti i programmi, sia se erano nativi ipertestuali, sia se potevo avere un link in un programma tipo un word processor che non era originariamente quello, perché si costruivano queste routine. Nel 1990 è entrata la possibilità di avere dei film, no, dei quick time, di nuovo attraverso letti, che potevano essere letti da tanti programmi diversi. Quindi è avanti di questo passo, no? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i sistemi operativi, da una parte è il vero e proprio sistema operativo che aumenta di per sé le specifiche, le caratteristiche, eccetera, e dall'altra ha la capacità di creare al suo interno nuovi salti tecnologici, no? Nuove possibilità, perché in una certa fase non esisteva neanche il concetto di link, giusto? Noi adesso sappiamo che possiamo avere il link in un PDF, no? Possiamo avere il link ovviamente in un editor HTML per cui è nato, ma possiamo avere un link anche in un PDF, o possiamo avere un link nella pagina madre del sistema operativo, o possiamo avere un link in un sistema di word processor. Perché questo? Perché il concetto di link viene incorporato a livello di sistema operativo, con dei plugin. E quindi c'è un'evoluzione di questi plugin, chiamiamoli plugin. L'altro aspetto chiave per cui questo è potuto avvenire è perché l'idea base di Steve Jobs è quella di avere un sistema coerente tra macchina, hardware, ovviamente macchina, hardware e software sistema operativo e i software tutti adesso legato. Quindi questo è come una sorta di mondo chiuso sostanzialmente, questo è quanto da una parte è grande forza e dall'altra parte è una delle ragioni di maggiore critica. Cioè l'idea di Jobs era questa, di creare un sistema chiuso che funzionava al suo interno, in cui questi, il sistema operativo, queste routine specializzate e i software potevano tutti funzionare insieme e quindi all'avanzamento del sistema potevi, diciamo, avanzare hardware, avanzare software e avanzare applicativi. Mentre altri sistemi non si sono per niente mossi in questa idea, in questa concezione. Ma, diciamo, sostanzialmente i sistemi Apple hanno sempre avuto questa idea e che determina, è proprio legata a questa idea di questa, diciamo, triangolazione tra hardware, sistema operativo e applicativi, che fanno parte sempre di un triangolo che parla da sé e si evolve da sé. È un po' questa tutta la concezione. Ok. No, gli applicativi sarebbero i programmi, si chiamano application dall'inglese. Applicativi sarebbero dal nome app, adesso si chiamano anche app, no? La parola, una volta si chiamano application, sarebbero i programmi, quindi word processor, paint o altro. In questa pagina vi mostravo delle cose abbastanza, un articolo appunto che trovo abbastanza interessante, che mostrava l'evoluzione del mouse, perché appunto, come vi spiegavo, il mouse è in qualche maniera un elemento fondamentale di questo sistema. In fondo è nel momento in cui ci si è cominciati a domandare se la interfaccia, parola diciamo fondamentale, se la interfaccia tra uomo e computer doveva essere unicamente la tastiera o poteva esistere qualcosa di diverso, no? È stato qua il passaggio fondamentale. Quando si è cominciato a studiare che poteva esistere qualcosa di diverso, le persone hanno cominciato a ideare questa idea del mouse. Il mouse ha portato all'idea del cursore che si muove sullo schermo, il cursore ha portato con sé l'esigenza di creare un computer grafico e avanti di questo passo. Ecco, vedete qua c'è una schermata interessante che è la schermata dei computer Xerox. Ed è interessante quanto è simile a sistemi, in fondo, che anche noi stessi sostanzialmente conosciamo, no? Sistemi a finestra, alcuni sistemi che sono sistemi grafici, altri che sono sistemi testuali e delle app autonome che girano per conto proprio, in questo caso. In questo caso un calendario o altre, una posta, eccetera. Quindi in qualche maniera chiudiamo questo ragionamento rifacendo il giro e riandando al problema fondamentale, che è quello che poi ci servirà successivamente. A questo punto che cosa è successo? È successo che arriva sul mercato un sistema grafico, un sistema bitmap, un sistema in cui in qualche maniera emana luce, e sembra assurdo questa idea dell'emanare luce, ma in realtà è la prima aspetto fondamentale che creavano questi nuovi computer. Nasce anche la mia scena nativa, perché in qualche maniera io ero negli Stati Uniti e conoscevo e dovevo praticare una serie di operazioni in computer terminal, tra l'altro legati in ARPANET sostanzialmente, perché noi facevamo qualche operazione che noi definiremmo di rete, ma la facevamo attraverso una rete che non era evidentemente internet, ma era assimilabile a un ARPANET, cioè riuscivamo ad accedere ad alcuni dati in reti molto chiuse, non c'era una net generale, potevamo estrarre da alcuni server alcune informazioni, però erano sostanzialmente dei computer spenti, non so come dire, erano computer che non emanavano, erano dei computer non grafici, era questa la sensazione, diciamo, fondamentale di diversità. Io ricordo che nel dicembre dell'83 ci fu un mio collega del master che mi fece vedere una rivista, e in questa rivista veniva anticipato il Macintosh, e lui, che era più esperto di me di computer, però mi ricordo che mi faceva vedere le prime diciamo applicazioni illustrate nella rivista di cose grafiche. Mi ricordo una sorta di un'assonometria di Falling Water, mi ricordo forse un esempio di word processor in cui c'era il testo e le immagini insieme, cioè, ripeto, cose abbastanza inverosimili. Però io mi ricordo nettamente, come una delle mie scene native, la prima volta che ho visto un Macintosh. Ero dentro il grande magazzino di Pittsburgh, e a un determinato piano era in esposizione questo computer, e ricordo fortemente questa sensazione dell'emanazione della luce, no? Di essere un computer che aveva questa impostazione grafica. Naturalmente io non ero in grado di capire tutte le cose che vi sto dicendo a pelle, era forte questa la sensazione. E il grande magazzino era Kaufman, che è lo stesso proprietario che poi aveva commissionato Falling Water a Rai. Comunque questo è un dettaglio. L'università faceva una politica di sconto, per cui a chi era iscritto, io ero uno studente master in quel momento, fornivano uno sconto sensibile, tipo 30% di sconto, fatti conto, 25%, e quindi io e mia moglie facemmo questo grande passo di comprare questo computer. Questo computer costava attorno a $2,400 del tempo, dell'84. Il computer era fatto così, come vedete qua. Aveva uno schermo di 12 inch, quindi circa così, più piccolo, molto più piccolo di uno schermo, circa la metà, anche meno della metà di un normale schermo vostro, era in bianco e nero, era rigidamente in bianco e nero, aveva un solo disk drive, eccolo qua, e che conteneva 400k di informazione, un'immagine nostra media è 300k, no? 280k, come se niente fosse. Lì noi avevamo un dischetto con 400k di informazione. Dentro questo dischetto di 400k di informazione doveva risiedere A, il sistema operativo, B, almeno un programma, se no che ci facevi, e quindi a turno dovevi avere o un dischetto con sistema operativo Paint o con un dischetto con sistema operativo di scrittura, e poi dovevi avere contemporaneamente dovevi necessariamente avere una stampante a punti. Nonostante questo era un computer rivoluzionario che permetteva di fare cose che in quel momento nessuno poteva fare, ad esempio, come nel mio caso, scrivere la mia tesi di master lì dentro, impaginando nello stesso file immagine e testo. Io avevo, per rendervi conto, io avevo in ogni dischetto, io avevo al massimo 2 pagine di tesi, perché non c'entrava materialmente, avendo 400k sistema operativo, quello avevo 2 pagine per volta. Ciò non di meno era una sorta di grande rivoluzione copernicana, e di tutti i soldi che io ho mai speso non ci sono mai stati soldi meglio spesi di quei $2,400, perché ovviamente ho sempre potuto, soprattutto nei primi anni, nei primi 10 anni, in qualche maniera avere un ruolo chiave. Il ruolo chiave qual era? Era il ruolo di una persona che era dentro una università fortemente permeata dalla computer science, quindi l'ambiente era quello, però attraverso questo computer, attraverso questo, diciamo, mondo grafico, io potevo dire agli architetti, non agli architetti che si erano trasformati in scienziati del computer, ma agli architetti, guarda che il computer è una continua sfida per il tuo modo di ragionare, è una continua sfida aperta al tuo, diciamo, evolversi all'interno di questo campo. Quindi nell'84 sostanzialmente così io scrissi la mia tesi di laurea, la mia tesi di dottorato. Nell'85 io insegnai il primo corso, e questo corso era un corso di analisi grafica degli edifici, in cui io già applicai alcune di queste grosse novità. Nel frattempo erano nati i primi software più evoluti, erano nati i primi fogli elettronici, erano nati i primi rudimentali 3D, erano nati soprattutto dei software completamente nuovi che non erano, diciamo, neanche concepibili, di cui parleremo più in là, come una sorta di GIS ante litteram. Quindi erano nati i primissimi scanner, che erano manuali. Scannerizzavi mettendo questo lettore dentro la stampante, toglievi il nastro e mettevi il foglio dentro la stampante e ottenevi questo era il livello degli scanner, delle cose, ma erano talmente eccitanti che questo mio amico che scrisse questo libro su microcomputer e di design pubblicò queste cose per rendervi conto quanto erano comunque, come dire, all'avanguardia da un certo punto di vista. Tutto si gioca in questo nodo, e Bill Atkinson è la chiave. Quindi è questa sorta di intreccio che avviene tra un mondo che diventa a essere un mondo, da un certo punto di vista, tutto grafico. perché tutto finisce alla grafica. Lo schermo è uno schermo grafico, questo schermo grafico può avere una corrispondenza con una stampante che ne segue, diciamo, l'orditura, per cui nasce what you see, what you get, una cosa semplicemente incredibile, e che cioè quello che tu vedi nello schermo può essere riprodotto nella stampante, perché la griglia è analoga, la griglia dello schermo viene riprodotta da una griglia della stampante. Quindi sei in un mondo eminentemente grafico, che tutto finisce alla grafica, da un altro punto di vista tutto comincia dalla grafica, perché sono il computer è gestito da queste routine quick draw in quella fase, e quindi si è immersi in un cambiamento molto forte. Il bit e il mondo del bit o il mondo del raster diventa una componente importante in cui sostanzialmente arriva l'evoluzione del calcolo, dal tempo del pallottoliere. Questo mondo in qualche maniera raster, digitale, bit arriva qui, e sostanzialmente la grande evoluzione è stata l'evoluzione del touch, ma sostanzialmente siamo in un non è cambiata sostanzialmente l'impostazione, no? Non abbiamo ancora un computer che ci metto il dito dentro e lo sfondo, non so, non abbiamo un computer da cui io tiro fuori la materia, non so, siamo ancora in un mondo grafico, anche se attraverso il tattile. Certo, con il tattile io posso per esempio graduare tattilmente la mia pressione, questa è una cosa che riescono a fare, ma siamo ancora sostanzialmente in un alveo sostanzialmente grafico. E come siamo ancora in un alveo sostanzialmente binario, no? Ancora i nostri computer sono sostanzialmente binari, sono binari. Ci sono tentativi da diversi anni di evoluzione, computer che lavorino su altre logiche non binarie, però ancora non hanno preso piede, ancora non sono efficienti. Quindi scopo delle prossime lezioni
è uscito il nuovo,
è uscito? L'hanno fatto?
Sì, hanno fatto, non so come
è commercializzato?
No, non è commercializzato, però ma non mi ricordo se è Google proprio.
Sì?
Google. Lo chiamano com'era? Quantico, esatto, che non lavora su una logica binaria, ma lavora su una logica quantica. Ancora non so se lo possiamo comprare da Kaufman, nell'attimo in cui lo possiamo comprare da Kaufman sicuramente arriva al livello di mercato. È interessante perché Google in genere toppa queste cose di norma, no? Quando vuole fare il passo più lungo della gamba, vedi occhiali, vedi macchina, comunque non è che gli voglio tirare niente contro il computer quantico, però sarà in campana. Prima o poi riusciremo ad avere un mondo che non è più organizzato in maniera binaria ma quantica, quindi sostanzialmente in base statistica o percentuale, che è quella la differenza fondamentale. Allora, cosa ci interessa a questo punto? A questo punto ci interesserà capire due cose. Capire un po' meglio dall'interno della macchina, cioè che cosa vuol dire operare in un mondo raster, e quindi tutti sapete che cosa vuol dire operare in un mondo raster, però lo vedremo con qualche base teorica un po' più forte, e poi ci interessa vedere che cosa questo campo, come questo campo, questo mondo raster influenza l'architettura, perché uno degli assunti del corso è che i vari ambienti influenzano l'architettura. Quindi io direi rimandiamo questa lezione, o queste due lezioni verranno fatte la prossima volta. Adesso possiamo vedere, ripeto, se voi avete qualche domanda, soprattutto che riguarda quello che voi state sviluppando nei siti web.